Adesso, caro Sergio, abbiamo un momento di forte contraddizione mentre stiamo raccontando il viaggio di ritorno dell'aereo del 19 di Ustica da Pratica di Mare verso Bologna, dove tutto è cominciato. La contraddizione è che l'uomo che stiamo per sentire è uno di quelli che ne sa di più, ed è uno di quelli che ha cercato di più di scavare in direzione della libertà, della verità, dell'informazione, e al tempo stesso quest'uomo, siamo all'1:27, domattina mi si deve alzare alle 5, e quindi ecco. Da una parte vorremmo tenerlo per un paio
tutta
d'ore,
la notte,
tutta la notte, dall'altra bisognerà prima o poi lasciarlo libero. Chi è quest'uomo?
Lasciarlo libero mi sembra un po' brutto, come dire,
perché va
andare a dormire, sì. insomma ecco,
in questo senso
non mi sembra il caso di drammatizzare in questa maniera, no, diciamo che poi è l'uomo, probabilmente anche i nostri ascoltatori che in qualche modo hanno seguito, hanno vissuto, hanno subito forse in alcuni casi Ustica, conoscono, ed è Andrea Purgatori, giornalista del Corriere della Sera. Pronto?
Ciao, buonasera a voi.
Purgatori,
buonanotte ormai, anche per
lei conferma che si deve alzare alle 5 domattina?
Allora, io confermo che domattina mi alzo alle 4:30.
Perfetto.
E quindi se voi mi volete richiamare alle 5 io sarò di nuovo con voi con grande, immenso piacere.
Affare fatto, perfetto, Purgatori.
Perfetto, perfetto. Però poi devo fare anche una smentita.
Sì.
E cioè io non lavoro più per il Corriere della Sera, ma in questo momento sono collaboratore dell'Unità. Ho lavorato al Corriere per quasi 30 anni.
Perfetto. Bene, allora cancelliamo subito tutte le nostre agende, tutto quello che c'è scritto, e mettiamo poi adesso perfettamente quello che è.
Purgatori, sì, lei ha intrecciato...
Aspetta, scusa, collaboratore Unità.
Sì, certo. No, però Purgatori ha intrecciato la sua vita, questi ultimi 26 anni, in tantissimi modi. Scrivendo per il Corriere della Sera prima, poi per l'Unità, facendo la sceneggiatura del Muro di Gomma di Risi e in tanti altri modi. Noi cominceremo dall'inizio, Purgatori. Il 27 giugno di quasi 26 anni fa, lei quanti anni aveva e dov'era?
Allora io avevo 27 anni e nel momento in cui l'aereo esplodeva ero a cena. L'aereo è esploso alle 9:01, e io sono tornato a casa intorno alle 10:30 e ho ricevuto una telefonata, che è la telefonata che poi ha innescato questa lunghissima storia di 26 anni che non si è ancora conclusa, e per quanto mi riguarda non si conclude né con questo viaggio né, diciamo, con tutte le altre celebrazioni che ci saranno, ma mi auguro che si possa concludere sapendo come sono andate le cose. Ma volete sapere della telefonata?
Un pochino sì.
No.
La telefonata è una telefonata, diciamo, piuttosto semplice. In quel periodo il controllo, diciamo, del traffico aereo era nelle mani dell'aeronautica militare, cioè i controllori nelle torri di controllo di tutti gli aeroporti italiani erano militari, ma in quel periodo questi militari cercavano di smilitarizzarsi, cioè di diventare dei civili, e c'era in corso una polemica molto forte. Ne avevo conosciuti alcuni, e siccome questi rischiavano, essendo dei militari, perché insomma c'era un contrasto con l'aeronautica per questa loro, diciamo, richiesta, si era stabilito un rapporto di estrema fiducia con alcuni dei giornalisti che garantivano loro non solo l'anonimato, ma insomma tutto quello che si garantisce a una fonte di informazione. Quella notte uno di questi controllori mi fa una telefonata appunto alle 10:30 e mi informa di quello che era successo, e poi mi dice: stai attento che però questo aereo l'hanno buttato giù. Io naturalmente rimango, diciamo così, perplesso, un po' sorpreso, sconcertato, ma do abbastanza per scontato che questa notizia, diciamo, dell'abbattimento fosse una notizia di dominio pubblico, quindi chiamo il mio giornale, il Corriere della Sera, senza dire questo particolare, e capisco immediatamente che invece questa informazione loro non ce l'hanno. E questo è stato, diciamo, l'innesco di tutta quanta la storia. Questa telefonata poi in realtà è stata anche un pochino più particolareggiata, mi hanno parlato di esercitazioni militari in corso. La mattina dopo io ho cominciato a fare delle domande per lavoro a quel punto alle persone interessate, piloti civili, militari eccetera, e ho capito che c'erano già, insomma, delle forti reticenze, ma non c'era nessuno che mi diceva: ma sei pazzo, ma cosa stai dicendo? E grattando, diciamo, poi è venuta fuori questa vicenda che ancora si trascina, insomma.
Lei ha grattato molto Purgatori in questi 26 anni.
Sì, hanno pure tentato di grattare me, però.
In che senso?
Come?
Beh, insomma, non è che poi, voglio dire, siano stati tutti felici e contenti del fatto che un giornalista si mettesse a scavare intorno a questa ipotesi, insomma. Quindi diciamo che ci sono state una serie di vicende di vario genere, alcune delle quali anche, diciamo, forse pericolose, io sul momento non me ne sono reso conto, che insomma hanno costellato questo viaggio dentro la storia del 19 di Ustica.
Senta, è una storia lunga, con tante storie dentro, con delle vicende che si incrociano. Se dovesse provare, lo chiediamo anche a lei, a raccontarla a un gruppo di persone come noi, cioè neanche studenti di liceo, gente di terza media.
Con parole semplici, insomma.
E in estrema sintesi, se dovesse dire che storia è stata la storia di Ustica, che cosa direbbe Purgatori?
Beh, è la storia di un aereo che fa un volo normalissimo da Bologna a Palermo, anzi che lo dovrebbe fare, con 81 persone a bordo, e che a un certo punto si ritrova nel mezzo di una battaglia aerea. Non è certamente l'obiettivo di questa battaglia, ma quello che succede lo fa diventare la vittima. L'aereo esplode perché intorno succede qualcosa. Questo qualcosa, a distanza di 26 anni, sappiamo che si identifica in una serie di aerei militari la cui nazionalità ci è sconosciuta, ma che sono certamente militari, non perché lo dico io, ma perché ce lo ha detto la NATO. Ho sentito poco prima il giudice Priore che insomma vi raccontava un po' degli ostacoli, molti, moltissimi, che ha incontrato, però diciamo che è riuscito anche a superarne alcuni. Uno degli ostacoli importanti che è riuscito a superare è stato quello che, insomma, dopo una ventina d'anni, finalmente la NATO un po' di collaborazione ce l'ha data, e nel darci questa collaborazione ci ha anche praticamente ricostruito la mappa delle tracce radar, ovvero degli aerei che quella notte si muovevano nel Mar Tirreno, e non soltanto sul Mar Tirreno. Tra questi aerei ce n'erano almeno 8 o 9 che erano chiaramente militari, perché si muovevano, diciamo, in modo differente da come si muovono gli aerei civili, per velocità, per quota, per come entravano e uscivano dalle rotte, eccetera. E questo naturalmente significa che noi abbiamo uno scenario, che è lo scenario che poi è stato mantenuto in piedi in 2 gradi di giudizio, nonostante poi gli imputati che erano stati mandati a processo siano stati assolti per quella che una volta si poteva definire l'insufficienza di prove, o perché i reati sono andati prescritti nel corso degli anni. Sta di fatto che questo episodio io lo definirei uno dei più gravi episodi di violazione della sovranità nazionale italiana, di fronte alla quale però le risposte che l'Italia ha dato dal punto di vista politico sono state spesso molto insufficienti, e ancora adesso non ci consentono di dire esattamente chi sia il responsabile della morte di questi 81 italiani.
Lo scenario che lei descrive, Purgatori, sopra il Tirreno in quella notte, è uno scenario di guerra.
Sì, non c'è dubbio.
Ci sono molti aerei, c'è un'attività volativa, per usare il linguaggio che usano i periti, intensissima.
Posso raccontare una brevissima storia per farvi capire un po' di più di che cosa sto parlando? Allora, gli ho detto che la sera del 27 giugno 1980 io ricevo una telefonata nella quale si parla di esercitazioni militari di aerei che sono sul Tirreno, ok? Calcolate che poi su questa cosa, insomma, Priore mi ha interrogato non so più se una quindicina di volte, insomma, quindi non
ormai vi conoscete,
quindi anche la sai anche un po' a memoria, anche
sì, come... sì, certo. Bene, io naturalmente non ho mai rivelato il nome di quella persona che mi fece la telefonata, perché il mio dovere di giornalista è quello di proteggere le fonti di informazione, però è evidente che il giudice si è messo a cercare. Non lo ha mai individuato, però ci ha messo all'incirca, se credo, 18 anni, insomma, per finalmente avere le testimonianze dei controllori di volo che quella sera erano a Ciampino, uno dei quali poi mi fece la telefonata, i quali finalmente dopo 18 anni hanno detto sì, c'erano degli aerei americani in volo, c'erano delle esercitazioni, noi li abbiamo visti, si alzavano, si abbassavano, e tutto questo è stato possibile perché Priore, così come ha usato le fotografie degli sposi per cercare di stabilire la posizione della Saratoga, è andato a vedere quelli che erano, diciamo, le indennità mensa che si davano ai militari che rimanevano in servizio anche durante la notte. Attraverso queste indennità mensa ha ricostruito, diciamo così, l'ordine di servizio della sala di Roma Controllo a Ciampino, che l'aeronautica militare non gli aveva mai dato, perché aveva detto che si era perduto, come tante cose si è detto che si sono perdute in questi anni, per appunto 18 anni. Io mi auguro che questa cosa, diciamo, la sentano, e che non siamo soltanto svegli noi questa notte, spero che siano svegli al Ministero della Difesa, nel Palazzo dell'Aeronautica, spero che insomma tutti ascoltino questa cosa, perché il problema fondamentale è che questo aereo è esploso nello spazio aereo controllato dall'Italia, controllato dalla nostra aeronautica militare, e quindi si possono assolvere le persone, ma c'è un problema di diciamo coerenza istituzionale che vorrebbe che qualcuno si assumesse comunque la responsabilità di ciò che è accaduto quella notte e non ci è stato raccontato.
Ecco, Andrea Folgazzoni, noi stiamo facendo questa domanda e la faremo a tutti i nostri interlocutori questa notte, tutti quelli che ci accompagneranno e accompagneranno l'aereo a Bologna, e in questo momento tra l'altro dovrebbe già essere sull'anulare intorno a Roma. La domanda è questa, sì. C'è un campanello, che non è un campanello d'allarme, ma un campanello, una porta alla quale non sei mai riuscito ad aprire, quella porta, insomma, che vorresti ancora una volta tentare, sperando che qualcuno apra quella porta e che racconti delle cose importanti, e che magari racconti non tutta la verità, ma anche una piccola parte di verità, un qualcosa a cui sei stato molto vicino, ma che non sei mai riuscito in qualche modo a individuare, a portare a casa e portare soprattutto sui giornali, i vari giornali poi che hai scritto.
Insomma, di campanelli, guardate, di porte ce ne stanno diverse.
Quella che prendiamone una, perché poi alle 5 le faremo altre 6.
Sì, va bene. Allora io vi dico, la porta alla quale ho bussato e che mi è stata aperta, insomma, ma io naturalmente non sono né un magistrato né un capo di governo, ed è la porta del colonnello Gheddafi. Il quale insomma due volte io ho avuto occasione di incontrarlo e di fargli delle domande sulla vicenda di Ustica, e per due volte lui ha raccontato una storia che era una storia di due aerei libici abbattuti quella stessa notte, di lui che era l'obiettivo predestinato, che doveva essere, diciamo, ucciso, e invece ci andò di mezzo il 19, e quella è una porta che per esempio è rimasta chiusa per la magistratura italiana ed è rimasta chiusa per il governo italiano. Il colonnello Gheddafi qualche mese fa, assumendosi la responsabilità degli attentati di Lockerbie e di un altro DC-10 che fu che esplose perché erano state messe delle bombe a bordo, disse però alla televisione libica in un intervento, diciamo, molto lungo, che mentre per quei due casi si assumeva la piena responsabilità, tant'è che si apprestava, e lo ha fatto, a indennizzare i familiari delle vittime, per la vicenda di Ustica la Libia era una vittima tanto quanto lo era il 19 Italia. Questa è una porta alla quale io tornerei a bussare, ma mi rendo conto che siccome noi la mattina facciamo il caffè con il gas che compriamo dalla Libia, o col petrolio che compriamo dalla Libia, ci mettiamo in automobile, e io forse potrei andare a bussare, ma insomma forse non ci andrà nessun capo di governo.
Vorrei concludere con la scemata, che tanto poi ci riabilitiamo, sì, quando la sentiremo di nuovo. Verso le 4:30, però
la scemata è...
No, è il fatto che abbiamo il figlio di Gheddafi, lo chiudiamo in uno spogliatoio, no, come ci ha insegnato Moggi, e poi parla.
Ma basterebbe secondo me
farlo giocare.
Dirgli che se vuole comprare le azioni di una società di calcio, prima ci racconti attraverso il padre quello che è successo a Ustica, insomma, non è che ci vorrebbe molto.
Non si può dare una società di calcio così.
il no, libro. Appunto, insomma.
Ecco, vabbè, noi alle 5 allora ci sentiremo ancora.
È una
ci
promessa, sentiamo. Purgatori?
Come?
È una promessa?
È una promessa ed è anche una certezza.
Grazie Andrea Purgatori.
Ciao, grazie a voi.
Buonanotte, o buonanotte. Quelle 2 ore di sonno che lo separano dalle 4:30. Dovrebbe essere ancora con noi al telefono Andrea Purgatori. Purgatori, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Abbiamo già consegnato il figlio a Fiumicino?
No, ci sto andando.
Ci sta andando.
Sta andando, va bene.
Però guido con l'auricolare, quindi niente punti via dalla patente.
Perfetto, perfetto. Purgatori, siamo più tranquilli. E noi abbiamo cercato di raccontare, di far sentire un po' di voci, di testimonianze, un pezzo della storia del 19 di Ustica, che è la storia di questo paese. Ci fa piacere terminare ancora un po' sentendo la sua voce. Ci racconta, Purgatori, qual è stato in questi 26 anni, secondo lei, nella sua esperienza, il momento più basso in cui la tensione è calata, in cui sembrava che della vicenda di Ustica fosse destinata a affossarsi per sempre?
Ma il momento più basso è stato sicuramente tra l'80, il momento dell'incidente, e l'86, quando i familiari hanno deciso di costituire l'associazione. Insomma, diciamo che quello è stato il periodo più cupo e più buio dal punto di vista della visibilità di questa vicenda. Poi ci sono stati momenti molto brutti dal punto di vista invece della collaborazione istituzionale, del lavoro della magistratura, della capacità anche politica dei governi di esercitare le giuste pressioni sugli alleati o sui nostri, diciamo, vicini perché collaborassero alle indagini. Ma sicuramente il periodo più brutto è stato quello iniziale, i primi 4-5 anni.
Ecco, la domanda, che però in qualche modo un po' più delicata, visto che va a toccare anche la categoria, in questo caso che stiamo parlando di giornalisti, ma i giornalisti dove sono stati in tutti questi anni? Ci sono stati? Erano presenti? Qualcuno, a parte Andrea Purgatori e pochi altri, dove sono stati tutti gli altri? I giornali e i giornalisti, in questo caso, hanno fatto un lavoro in qualche modo utile? Oppure hanno seguito passivamente, sempre togliendo e accantonando persone particolari che hanno sicuramente denunciato alcune cose?
Ma nei primi anni i giornalisti erano molto pochi, non vorrei dire ero soltanto io, ma insomma sicuramente tra Daria Lucca del Manifesto e direi nessun altro. Tutto è ricominciato verso la fine degli anni 80, direi proprio intorno a cavallo del 90, quando l'inchiesta è passata dalle mani del giudice Bucatelli a quelle del giudice Priore. In quel momento tutti quanti i colleghi di tutti i giornali hanno, devo dire, cominciato a lavorare molto bene, soprattutto si è creato, diciamo, un fronte molto compatto nei confronti di quelle che erano o apparivano, insomma, molto spesso delle bugie, se non dei veri e propri depistaggi. E io credo che questa sia stata una delle vicende più istruttive dal punto di vista dell'informazione, perché sono state scardinate alcune, diciamo, certezze che avevano per esempio i militari, i quali ritenevano che bastasse una velina per poter chiudere un discorso, e soprattutto hanno imparato, io credo, che uno dei sani principi della democrazia è avere di fronte un'informazione capace di contraddirti, di metterti anche in difficoltà se necessario, perché tu faccia il tuo lavoro nel modo migliore nei confronti del paese e della popolazione.
Purgatori, è questa storia, l'enorme vicenda di Ustica, è una storia, abbiamo cercato di raccontarla, piena di altre storie. Abbiamo raccontato come un generale dei carabinieri in vacanza in un paese nel sud della Corsica mette in difficoltà i rapporti, racconta la verità su quello che facevano i francesi, di come...
Ecco, su questo ti posso interrompere?
Prego.
Un istante? Beh, questo per esempio è stato un momento, secondo me, importantissimo, perché era un generale dei carabinieri, un generale molto importante dei carabinieri, che poi addirittura ha comandato la Legione Lombardia, il quale ha dimostrato che diciamo quella che molte volte è stata l'omertà con le stellette, come si è definita, cioè, insomma, tante volte invece è stato il contrario, cioè una profonda, giusta collaborazione con la magistratura.
Senti, e poi abbiamo il giudice Priore, ci ha raccontato di indagini fatte attraverso album di notte per vedere se una portaerei è in rada in quel giorno oppure no, o altrimenti sempre il giudice Priore ci ha raccontato di come dei robot scendono in mezzo, in fondo al mare a 3700 metri e trovano tracce di altre presenze passate prima di loro.
Di altri robot.
A te, tu che hai seguito molto questa vicenda, se ne viene in mente qualcun altro di pezzi, di storie dentro questa grande scatola che è stata Ustica?
Insomma, sì, ce ne sono state tantissime. Credo che se non ne avete parlato nelle due ore in cui, insomma, io ho cercato di dormire un po'.
Due ore?
Credo che sia, bisogna ricordare che questa vicenda, dentro tante storie spesso anche quasi buffe, contiene anche una serie di morti su cui si è indagato. 18 insomma sono i morti sospetti, diciamo così, che hanno attraversato questa vicenda. Probabilmente, anzi certamente, non tutti e 18 queste persone che sono decedute in conseguenza di questa vicenda, ma io penso che alcune certamente sì, e il giudice Priore ci è andato a fondo, anche se purtroppo poi naturalmente molte delle tracce che potevano dirci se effettivamente invece che di suicidi si era trattato di omicidi si sono perse con il tempo e con gli anni, ma insomma 18 morti sospette sono davvero tante.
Purgatori, un accenno mentre ti immaginiamo che vai verso Fiumicino e verso il check-in. Una cosa che ci ha un po' interrogati in queste ore, quello che è successo quella notte a Ustica, uno scenario di guerra aerea non dichiarata, il mondo era molto differente 26 anni fa, esisteva il Patto di Varsavia, c'era il Muro di Berlino, tutto questo è cambiato, ma questo cambiamento non ha liberato la possibilità che venisse fuori un pezzo di verità in più su questa vicenda di Ustica. Perché questa liberazione
deve cadere oltre il muro,
qualcosa del genere,
cosa per far cadere l'omertà, insomma?
Ma guardate, io credo che sia tuttora molto estremamente difficile che un paese alleato o vicino possa raccontarci dopo 26 anni che per 26 anni ci ha mentito non dicendoci quello che era accaduto, e questa è la prima considerazione importante. La seconda considerazione è che questa vicenda, per come io immagino che si sia svolta, è una vicenda che nasconde un segreto molto, molto brutto e che insomma ha a che fare con una guerra non dichiarata nei cieli di un paese, il nostro, con 81 vittime civili. Credo che ci vorrà ancora del tempo prima che noi riusciamo ad agguantarla questa verità, oppure ci vorrà un governo italiano davvero forte e capace di pretendere da coloro che sono i nostri alleati e partner commerciali che finalmente collaborino con noi e ci dicano quello che sanno. Ma il segreto è un segreto pesante, tanta gente ha mentito, tanta gente è disposta ancora adesso a fare carte false purché non venga fuori.
Purgatori, l'ora è quella che è, la nostra lucidità è quella che è, ce ne facciamo scudo per porgerti un'ultima questione mentre stai parcheggiando,
certo,
a Fiumicino. Questo paese, l'Italia, ci sembra vanta in questo momento un credito con i nostri alleati, questo credito si chiama Nicola Calipari, potrebbe essere una chiave per cambiare un pezzo di giustizia con un pezzo di verità?
No, purtroppo vi devo deludere, non soltanto perché questa storia l'ho seguita molto da vicino ed è un altro esempio, diciamo, di forte attrito con gli Stati Uniti, poi diciamo chiamiamo i nostri alleati con il nome e con il cognome. Insomma, la storia di Calipari è un'altra storia sulla quale addirittura si è conclusa, diciamo, una inchiesta alla quale noi abbiamo solo parzialmente partecipato senza firmare le conclusioni della commissione d'inchiesta americana. Questo la dice tutta, è una ferita ancora aperta, c'è un braccio di ferro in corso. Io penso che, ecco, se noi immaginiamo che dopo 26 anni ci troviamo ancora con una vicenda come quella di Nicola Calipari, che ci fa avere un contrasto così forte con un alleato come gli Stati Uniti, immaginiamo all'epoca, 26 anni fa, che cosa deve essere stato poter convincere appunto un alleato come gli Stati Uniti, piuttosto che la Francia o un partner come la Libia, a raccontarci che cosa era accaduto in una situazione di blocchi contrapposti, di guerra non dichiarata o dichiarata, e quindi in una situazione di grande conflittualità. Io su questa vicenda ho scritto un libro che si intitola A un passo dalla guerra, con Daria Lucca e Paolo Miggiano. Credo che questo titolo dica con grande precisione quello che quella notte è accaduto.
Grazie Andrea Purgatori, non soltanto per i due contributi in questa notte, che sia un grazie complessivo.
Lasciamo andare perché non vorrei che perdesse poi anche lei. Grazie, buonanotte.
Grazie a voi.
Un saluto, Andrea Purgatori.